Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata ai nostri microfoni all'onorevole Maria Cecilia Guerra, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi.
Lo ricordo, parlamentare del Partito Democratico e responsabile lavoro nella segreteria del Partito Democratico. Allora Guerra, io vorrei con il suo aiuto insomma cercare anche di fare un po' di chiarezza rispetto a quella che è stata la settimana politica che si sta chiudendo. Possiamo dire che è stata la settimana del salario minimo. Due giorni fa il Partito Democratico, assieme alle altre forze d'opposizione, ha presentato le firme raccolte in sostegno di questo progetto. Nello stesso momento la maggioranza votava alla Camera e rinviava di fatto questo lavoro in commissione lavoro, scusate il gioco di parole. Mi dà una sua valutazione complessiva partendo appunto da questa scelta poi del governo, della maggioranza di rimandare il testo in commissione lavoro, anche se i numeri poi sono stati molto molto stretti, no? Questo significa che una spaccatura all'interno della maggioranza c'è stata evidente. Guerra.
Ma guardi, dobbiamo sottolineare il fatto che questo rimandare il disegno di legge in commissione è l'ennesima azione dilatoria che la maggioranza e il governo con lei hanno messo in opera, perché di fatto questo disegno di legge, che arrivava a sua volta dopo un percorso fatto in commissione iniziato a marzo di quest'anno, era stato già rimandato di 2 mesi nel dibattito in aula, perché appunto la maggioranza si era presa il tempo per fare le sue proposte. Quindi da marzo a luglio nessuna proposta, da luglio a ottobre nessuna proposta. E però esiste una difficoltà della maggioranza a bocciare la nostra proposta, come invece hanno fatto con altre proposte della minoranza senza batter ciglio. E esiste questa difficoltà per 2 ragioni. Una, perché il fronte delle opposizioni è compatto e quindi il disegno di legge ha avuto una visibilità, è più conosciuto. L'altro perché il tema esiste. Potrebbero bocciare il nostro disegno di legge, ma non cancellare l'ignominia di un paese in cui le persone pagate con un salario non dignitoso sono dei milioni, no? Noi diciamo sotto i 9 euro. Lordi, allora non è lavoro ma è sfruttamento, e questa situazione interessa 3 milioni e mezzo di lavoratori e lo vediamo, no? Soprattutto in tutte le famiglie, soprattutto i giovani ma anche le donne, lavoratori che sono usciti dal mercato del lavoro e fanno fatica a rientrare, si trovano in questa situazione. Quindi noi abbiamo portato la situazione delle firme raccolte, quindi 500.000 raggiunto, ma la raccolta continua e altre sono già state raccolte ma non abbiamo ancora i dati completi, per testimoniare come il tema vive nel paese, e questo sicuramente agisce da deterrente al fatto che loro possono liquidarlo sbrigativamente. Si sono nascosti dietro una proposta che, come sappiamo, ad agosto la Presidente del Consiglio Meloni ha chiesto al CNEL. Ora questa è una vicenda.
Ecco, perché una bocciatura da parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è arrivata, anche se lei ha parlato di una bocciatura telecomandata, se non ricordo male.
Sì, una bocciatura telecomandata, perché il CNEL era già venuto in audizione, non è che non l'avessimo ascoltato, sì. E già aveva manifestato le sue perplessità rispetto al salario minimo, ma a parte quello la volontà della maggioranza del governo era esplicita. Devo dire che il CNEL ha fatto un'operazione che peggio di quella che mi aspettavo, cioè io mi aspettavo che ci fornisse dati ulteriori, no? Facesse quindi un'istruttoria, poi arrivando alle conclusioni che voleva. In realtà il documento da questo punto di vista è piuttosto scarso, mentre le conclusioni sono molto esplicite, e però devo dire, per la prima volta a mia conoscenza, il CNEL ha chiuso un documento di questa rilevanza non all'unanimità, anzi è stato votato questo documento di valutazione e proposte solo dal 61% degli aventi diritto. Il 61% è poco. Chi ha votato contro sono 2 dei 3 più grandi sindacati italiani, cioè la CGIL e la UIL. Legacoop, per dire, all'interno del mondo datoriale si è astenuta con un documento, con una lettera molto motivata. 5 degli esperti che sono nell'assemblea hanno votato contro, perché una loro proposta di mediazione minimale non è stata accolta. Quindi è stata un'operazione politica, per questo ho parlato di una sentenza telecomandata.
Certo, è chiaro. Sento, onorevole Guerra, come continua la battaglia del Partito Democratico a questo proposito? Perché lei ha detto noi useremo ogni strada, vale a dire?
Allora, ci sono due aspetti da dire. Un primo tema è proprio questo del salario minimo, che per noi è ineludibile,
sì.
E cioè di questo disegno di legge e del salario minimo in sé, per noi è ineludibile, perché proprio è una cosa che non si può sopportare ed è in contrasto con la nostra Costituzione, e stiamo anche cercando di far capire alla maggioranza, da lì anche i loro mal di pancia, il fatto che se non ci arriviamo per via normativa, tutti devono sapere che ci si sta già arrivando, non certo per volontà del Partito Democratico o di un altro partito, ma per via giurisdizionale, cioè sono i giudici che, applicando direttamente l'articolo 36 della Costituzione, che richiede che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e assicuri una vita dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, una vita dignitosa e libera, i giudici sulla base di questo stanno sconfessando paghe sotto appunto anche 9 euro, non è necessariamente 9 euro quello che dicono i giudici, ma anche retribuzioni minime decise da contratti collettivi firmati persino dai sindacati più rappresentativi quando questi non sono riusciti a spuntare una paga dignitosa. Allora è meglio, noi diciamo, che piuttosto che affidarsi alla discrezionalità dei giudici che non hanno una guida normativa, diamo noi per via normativa applicazione all'articolo 36. Quindi noi continueremo questa battaglia in tutti i modi possibili, per via parlamentare, attraverso la battaglia nella Commissione Lavoro, dove la legge è stata mandata, gli emendamenti nei disegni di legge che passeranno, mozioni, ordine del giorno, tutto quello che possiamo fare, ma è ovvio che questa è una battaglia che si gioca soprattutto nel Paese, quindi anche la raccolta delle firme non è solo per sostenere la proposta che è in Parlamento, ma anche per avere delle continue occasioni che per noi sono state molto ricche di confronto con le persone. Ai nostri banchetti sono venuti a firmare per questa proposta tante persone che non sono sicuramente iscritte né al Partito Democratico né altri partiti dell'opposizione, che neppure li votano, sono venuti esplicitamente anche persone che votano dall'altra parte, che votano a destra, perché il tema esiste ed è sentito. Nello stesso tempo noi non abbiamo mai pensato che il salario minimo sia la soluzione unica al tema del lavoro povero, perché vorrei dire che il lavoro è povero anche perché le ore lavorate sono poche, perché abbiamo una miriade di contratti, non solo a tempo determinato, 3 milioni di lavoratori.
Sì, quello resta uno dei grandi problemi poi di fatto.
E soprattutto
no?
Il part-time,
certo.
Il part-time, che sta crescendo, guardi, chiudo, ma la cosa che voglio dire è in Italia sta crescendo l'occupazione, ok, bene, un dato positivo, sta crescendo in tutta Europa, è un fatto ottimo, ma sta crescendo in Italia, la caratteristica dell'Italia è cresce il numero degli occupati, ma di più di quanto non cresca il numero delle ore lavorate. Che cosa vuol dire? Che crescono i part-time. E quindi questo è molto molto grave, perché sappiamo che sono in larga parte part-time involontari.
È chiaro. Ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che nostra ospite oggi è l'onorevole Maria Cecilia Guerra, che era responsabile lavoro nella segreteria del Partito Democratico. Sono arrivati molti messaggi per lei, anche molto belli. Ricordo il numero 342 14 26 902. Intanto non è firmato il primo. La maggioranza tenta di affossare il salario minimo. Continua a pensare che dobbiamo parlare di salario equo e non minimo. A Piazza del Popolo ci sarò convintissimo delle scelte di Elie Schlein, un ascoltatore che rimanda all'appuntamento con la manifestazione del prossimo 11 novembre. Poi c'è il messaggio, Guerra, di un'ascoltatrice che scrive da Parma, Angela Cenci. Voleva esprimere all'onorevole Cecilia Guerra, visto che è presente nella segreteria del PD, il sentimento di moltissimi iscritti, il sostegno incondizionato alla nostra segretaria. Nel panorama politico attuale nessun personaggio si intravede alla sua altezza. Caparbia, onesta, capace, empatica nella sua semplicità che la contraddistingue, per cui esortiamo tutti i dirigenti di evitare fughi in avanti, non certo sostenute dalla base. Saremo tutti a Roma l'11 novembre con lei. Guerra, a proposito del salario equo di cui parlava il nostro ascoltatore, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, perché è una notazione giustissima che mi permette di fare una precisazione. La nostra proposta di legge è proprio sul salario equo, sul salario giusto. L'aspetto del minimo è un aspetto, cioè cosa dice questa proposta? Ritorniamocelo a dire, perché vengono raccontate appunto tante bugie su quello che stiamo dicendo. Noi nella nostra legge, nella nostra proposta di legge c'è scritto che qualsiasi lavoratore o lavoratrici che lavora in un determinato settore, facciamo ad esempio il chimico, il metalmeccanico, la ristorazione, la logistica, quello che volete voi, a ciascun lavoratore o lavoratrice di un settore deve essere applicato il contratto per quanto riguarda il trattamento economico complessivo previsto dal contratto siglato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori sindacali più rappresentative. Quindi vuol dire che con la nostra legge si guarda tutta la retribuzione e si chiude la possibilità di fuggire dal contratto rappresentativo che nel nostro paese attualmente è quello siglato da CGIL e CISL e UIL per andare su una sigla sindacale finta, piratesca, giusto per pagare meno i lavoratori. Non si può, perché se anche fai un contratto con la sigla sindacale Pinco Pallino devi comunque riconoscere al tuo lavoratore, alla tua lavoratrice il trattamento economico complessivo, cioè tutto quanto prevede il contratto collettivo più rappresentativo. Però al tempo stesso sappiamo che anche i contratti siglati da CGIL e CISL e UIL molto spesso per debolezza su alcuni settori, in particolare appunto quelli molto frammentati, dove ci sono unità produttive molto, molto piccole, dove c'è molto turnover di lavoratori, difficile organizzare l'attività sindacale, anche, dicevo, i contratti collettivi più rappresentativi devono essere chiamati a rispettare un limite minimo sotto il quale la retribuzione minima, quella tabellare, quella senza considerare tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e quant'altro, non può andare, perché sotto quel livello non c'è dignità per le persone. E noi l'abbiamo fissato a 9 euro per motivi che, se vuole, possiamo discutere.
Certo. Onorevole Guerra, senta, c'è una domanda da parte di Erika Pascuzzi. Pare che nella finanziaria abbiano tolto gli incentivi fiscali per i professionisti che decidono di rientrare dall'estero. Il Partito Democratico prenderà posizione su questo? Non so se può dare una risposta alla nostra ascoltatrice.
Adesso io amo pronunciarmi quando vedo la norma scritta, perché qui c'è molta discussione su questo punto. Allora, sul rientro dei cervelli sono stati fatti provvedimenti agevolativi. Il limite di quei provvedimenti la finalità è condivisibile, devono essere ovviamente temporanei per non creare squilibri di trattamento fiscale che possono essere eccessivi. Il problema è che si è avuto una stratificazione, quindi un'ingiustizia a seconda che uno sia entrato un anno, l'anno dopo ancora. E la scelta più discutibile che si sta facendo adesso è di limitare questi regimi per esempio ai calciatori, oppure soltanto al cosiddetto rientro dei cervelli, quindi i ricercatori e docenti universitari. Bisognerà fare un ragionamento perché ci sia equità in queste scelte, anche se probabilmente un ridimensionamento di alcuni di quei regimi che sono stati forse troppo generosi è da prendere in considerazione.
Certo. Senta, non le ho chiesto una valutazione complessiva del lavoro che il governo ha messo a punto rispetto alla legge di bilancio. Che voto darebbe se fossimo a scuola?
Il voto è assolutamente insufficiente, perché la situazione è molto seria, molto grave, e di questo ormai anche il governo, dopo mesi e mesi che diceva che tutto andava bene, ha dovuto rendersi conto.
Ho visto che lei ha parlato di una riforma fiscale, fra le altre cose, non a moduli ma a pezzetti.
Sì, perché non si può pensare, cioè, loro ci stanno dicendo che prima o poi faranno durante la legislatura una riforma fiscale che ci porterà alla flat tax, che vuol dire sostanzialmente un taglio enorme delle imposte, soprattutto per le persone che hanno redditi più alti, ma non ci dicono che se questo mai lo facessero dovrebbe anche significare un taglio ancora più feroce di quanto non stia già avvenendo su sanità, istruzione e tutti i beni pubblici collettivi, perché le tasse sono magari antipratiche ma servono per quello. Allora il punto che noi facciamo è: non devi promettere delle cose che non esistono in natura o che sono sbagliate, devi fare una riforma fiscale seria, perché il carico fiscale sia distribuito più equamente. Io faccio sempre questo esempio, ma perché? Per finanziare i servizi pubblici locali, quindi i nostri comuni, le imposte sui redditi li prendiamo soltanto dai redditi che sono in IRPEF, quindi solo dal lavoro dipendente, dai pensionati e da qualche lavoratore autonomo con redditi alti, mentre tutti gli altri redditi sono fuori dall'IRPEF e non versano un euro per il loro comune. Questo è un esempio, bisogna intervenire su queste cose, riequilibrare il sistema fiscale e non pensare di tagliare le tasse in deficit, perché quello è un imbroglio che ricadrà sulle spalle nostre, l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, ma ci ricadrà, perché è ovvio che un paese non può sostenersi se non con le proprie risorse. Il debito va fatto, ed è giusto farlo, quando tu finanzi poi delle spese che fanno crescere di più l'economia e quindi ti danno una possibilità di entrate maggiori in futuro. Ma cosa ha fatto questo governo? Ha tagliato, ha spostato in avanti tutte le grandi entrate che aveva, cioè quelle del PNRR e gli investimenti che poteva fare, in parte li ha tagliati, li ha spostati alle calende greche, cioè là con altri tipi di finanziamento che vedremo se saranno veri, e comunque compresse tutte nel 2025-26, quando poi sarà difficile realizzarle. Quelle erano l'occasione di crescita per il nostro paese, e al tempo stesso ha tagliato la sanità, perché quando è vero che ci mettono 3 miliardi e che per fortuna è anche dovuto, no, rinnovare il contratto per il personale che lavora nella sanità, ma i 3 miliardi non compensano se non parzialmente il taglio che ci ha fatto l'inflazione. Questo governo sembra dimenticare l'inflazione, che invece è il fenomeno più rilevante di questo momento. L'inflazione taglia il valore delle prestazioni, pagando le stesse somme noi ci permettiamo meno servizi, meno prestazioni. Nella sanità è gravissimo. Vuol dire che il tema con cui ci stiamo confrontando, che è un tema soprattutto di liste d'attesa, ma ormai anche di poco personale, non verrà assolutamente scalzato.
Insomma, l'esperienza Covid ha insegnato poco a tutti noi, onorevole Guerra?
Ha insegnato poco e soprattutto ancora meno se pensiamo all'altro tema che è allarmantissimo in questo quadro di ristrettezza così assoluta. Cosa pensano questa la maggioranza di andare avanti col disegno di legge sull'autonomia differenziata, che è un disegno di legge che ha come unico sbocco la possibilità di permettere ai territori più ricchi di tenere sul proprio territorio un pochino più di risorse e fare meglio degli altri, lasciando indietro quelli che sono più in difficoltà, quelli che sono più poveri. Questo mi sembra proprio un segno di scarsa attenzione al tema fondamentale su cui invece dovremmo porre e accendere tutti i fari, le diseguaglianze. Possiamo affrontare le difficoltà se non ci troviamo che qualcuno paga il costo delle cose che succedono e altri invece continuano solo a star sempre meglio.
Certo, ci avviamo alla fine di questo nostro spazio. Allora, intanto il messaggio di Franco da Modena. Gentile Cecilio, ok sul salario minimo, battaglia sacrosanta che può dare risposte concrete agli ultimi della fila. Poi c'è un evidente problema dei penultimi, ai quali è oggettivamente insufficiente rispondere di puntare tutto sulla contrattazione, che quando va bene il nuovo contratto arriva dopo anni, perdendo anche diversi giri di rinnovo, che vuol dire non recuperare ciò che si è perso in potere d'acquisto. Vuole rispondere anche a Franco?
Giustissima questa osservazione. Io credo proprio che per molte politiche noi dobbiamo avere attenzione anche ormai ai ceti medi, perché i ceti medi nel nostro paese si stanno impoverendo e questo è un tema che diventerà sempre più forte affrontando le grosse transizioni ecologiche e tecnologiche nel nostro paese. È giustissimo che il problema enorme che abbiamo sulla contrattazione è il problema di una contrattazione che arriva in ritardo, e lo leggo molto anche a questo tema dell'inflazione. Cosa sta succedendo in Italia? Che per non riconoscere l'adeguamento dei salari all'inflazione, la contrattazione in molti campi, soprattutto nei servizi, è ferma. Ci sono 6 milioni di lavoratori e lavoratrici con contratti scaduti. Questa è una cosa che non si può vedere. Un governo responsabile chiama le parti sociali e sollecita il rinnovo dei contratti. È assolutamente fondamentale. Nel nostro paese i profitti si stanno difendendo dall'inflazione con l'aumento dei prezzi e con l'aumento dei prezzi dei loro prodotti, e i salari invece continuano a perdere il potere d'acquisto. Anche in questo noi siamo diversi dagli altri paesi europei, siamo praticamente l'ultimo fra i paesi europei quanto a dinamica dei nostri salari nominali a fronte di questo periodo di inflazione così significativo. Il rinnovo contrattuale è assolutamente necessario, così come per difendere le persone, non solo gli ultimi ma anche i penultimi, dobbiamo modificare la giungla delle tipologie contrattuali, perché non si può vedere che in uno stesso posto di lavoro lavorano fianco a fianco persone che fanno la stessa cosa ma che, avendo contratti diversi a tempo determinato, a tempo indeterminato, somministrati, partita IVA falsa o vera che sia, collaborazioni, ecco, tutte queste diverse figure fanno lo stesso lavoro e hanno retribuzioni e tutele molto differenziate. Questa è una cosa che deve smettere.
Certo, onorevole Guerra, senta, siamo in chiusura. A proposito di lavoro, io un'ultima domanda gliela vorrei fare per quanto riguarda insomma, una regione che ci sta poi particolarmente a cuore, che è l'Emilia-Romagna, no? Lì ci sono centinaia di persone, centinaia di lavoratori che ancora aspettano risposte da parte del governo. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle ore successive a quella terribile alluvione, aveva detto che ci sarebbero state, che le risposte insomma non sarebbero arrivate presto, ecco. Poi abbiamo scoperto che così non è stato, almeno al momento, visto che siamo già al 20 di ottobre. Certo. Voi continuerete, immagino, anche su questo, no? A tenere alta l'attenzione, anche se però appunto diciamo di risorse per il territorio al momento ne sono arrivate veramente davvero poche.
Ma anche qua siamo nell'ambito delle bugie. Prima uno va lì e fa queste promesse mirabolanti, mirabolanti giusto, diventano mirabolanti nella misura in cui poi non dai seguito. Poi fai subito un decreto e dici ci ho messo un sacco di miliardi, e quando vai a vedere questi miliardi sono stati tutti
al momento risparmiati. Se non sbaglio sono stati erogati all'incirca 290 milioni di euro, non vorrei
esatto,
sbagliare.
Però nel decreto c'erano scritti alcuni miliardi,
certo.
Perché poi erano soldi che in realtà non erano quelli che servivano, non serviva la cassa integrazione o il sostegno per le esportazioni, servivano soldi per la ricostruzione, sia pubblica che privata. La cosa secondo me più sensibile, più veramente inguardabile, è proprio la disattenzione totale nei confronti delle persone che stanno ripartendo negli elementi essenziali della propria vita, l'attività produttiva che ha subito danni e le famiglie che hanno subito danni anche molto gravi nelle proprie abitazioni. Questa è una priorità. Io sono emiliano-romagnola, ma non lo è solo per la nostra regione, è una priorità, deve essere una priorità per la nazione. Fosse avvenuta in un altro, qualsiasi altra regione, sarebbe uguale. Qui abbiamo avuto il fatto di non voler dare la responsabilità al presidente della regione in una regione che aveva già una prassi collaudata di collaborazione fra istituzioni regionali e locali, mondo delle imprese, mondo della rappresentanza sindacale, perché sono abituati, siamo qua abituati a lavorare così, la macchina poteva partire subito, si è voluto fare il commissario, ok, niente da dire sul nome del commissario, ma poi il commissario non gli dai le risorse e continui a promettere cose che non si avverano, è una cosa veramente insopportabile e inqualificabile.
Onorevole Guerra, senta, in chiusura, guardando a quella che sarà la manifestazione l'11 novembre a Roma in Piazza del Popolo, chi si aspetta di vedere in piazza?
Sono in piazza in questo periodo storico, non è banale, perché le preoccupazioni delle persone sono tante, c'è anche un clima un po' di sfiducia, anche di paura, se posso dire. E quindi è proprio in questo momento che è importante invece uscire, trovarsi insieme, dare una risposta collettiva e cominciare a credere tutti insieme che non siamo condannati a una politica così asfittica e sbagliata, ma possiamo farcela, perché il nostro paese le potenzialità ce le ha. Quindi io mi aspetto una risposta significativa e che ci darà a tutti conferme e anche sprone a fare sempre di più e sempre meglio.
Lo ricordo, era responsabile lavoro nella segreteria del Partito Democratico, onorevole Cecilia Guerra, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, buona
arrivederci
giornata.
E grazie, con questo noi siamo giunti al termine del nostro spazio, io ringrazio Ilenia Daniele alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming e tutti voi all'ascolto, e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.